da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
I sospetti si puntarono sul 37enne Luigi Verocai. Fu Giuseppe da Cortina d'Ampezzo. S'accertò che costui si era rifugiato dopo la guerra nella casa della sorella, alle Grazie, un paese sul Cordevole a un paio di chilometri da Alleghe. I sospetti a suo carico erano determinati da alcune circostanze. L'essere egli senza dimora fissa, l'essere stato visto all'ENA la sera del delitto, l'avere scarpe con la suola di gomma, in un campo vicino al luogo dove furono rinvenuti i due cadaveri si notavano delle impronte di scarpe di tali suole, l'essere stato trovato in possesso di una pistola e di alcuni bossoli, non essere stato trovato in casa la mattina dopo il fatto. Per tutti questi motivi, a carico del Verocai si elevava l'imputazione di A. Omicidio aggravato con premeditazione mentre era latitante allo scopo di procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. Era già stato condannato a Treviso per altri reati. B. Di rapina aggravata. C. Di omessa consegna di armi. L'incartamento veniva a questo punto inviato alla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Venezia, che, valutate le circostanze e le prove in possesso dell'accusa, in parziale difformità dalle richieste del pubblico ministero, che aveva proposto la formula dubitativa, ha, con sua sentenza, dichiarato di non doversi procedere a carico di Luigi Verocai per non aver commesso i fatti attribuitigli. L'imputato è stato difeso a Belluno dall'avvocato Antonio Feltrini e a Venezia dall'avvocato Romeo Paturzo, di quel foro. Sezione istruttoria, dottor Ferdinando Presutti, presidente. Dottor Tommaso Griebbe e dottor Aldo Cabrini, consiglieri. Avevo riletto due volte l'articolo, non credendo alle parole stampate su due colonne. Ma mi ricordavo che, due mesi prima, parlando con un amico che tornava ad Alleghe, stenogregato, avevo saputo che in paese tutti erano convinti fossero stati alcuni maggiorenti del paese a indirizzare i carabinieri sulla falsa pista Verocai e, prima, su un altro alleghese, Michele Fontanive, disoccupato. Evidentemente l'assassino era interessato a sviare i carabinieri dalla giusta pista per salvare se stesso. Far incriminare due operai che non avevano la possibilità di pagarsi gli avvocati, magari col solo scopo di mandare per le lunghe una causa in tribunale, era la prima cosa che poteva venire in mente a un assassino. Un po' ingenuo, però. Quell'articolo e quelle notizie, il sole a mia disposizione, e avute per puro caso, mi avevano spinto a interessarmi alla cosa. Ma erano passati invece 3 anni inutilmente. Un giorno, raccontando a Ugo Indrio, direttore del Lavoro Illustrato, tutto quello che sapevo sul piccolo paese di montagna, i delitti compiuti dal 33 al 46, non trascurando la paradossale vicenda di Fontanive e Verocai, della paura di parlare della gente, gli avevo detto che, secondo la mia opinione, i delitti erano tutti legati tra di loro e che uno o due assassini, ma sempre gli stessi e non altri, ne erano gli autori. Il direttore non aveva aspettato neppure che finissi il mio racconto. «Parti oggi stesso!» mi aveva detto. «Fai un'inchiesta e portami un pezzo appena avrai concluso le tue ricerche!» Era il 26 marzo 1952. Ad Alleghe, quando arrivai la mattina del 27, cercai subito Beppi Checchini. Il barbiere, sempre più magro e curvo, mi accolse in bottega con effusione. Ci salutammo, ricordammo brevemente i giorni trascorsi insieme negli anni passati, poi improvvisamente, come se ci fossimo accordati prima, ognuno di noi pronunciò il nome di Luigi Del Monego. Checchini si passò una mano tra i capelli grigi e mi guardò con gli occhi buoni, un po' malinconici. «Hai sentito? Hanno fatto fuori anche lui e sua moglie», disse a mezza voce. «Ma credi che sia finita?» Nella bottega c'era un vecchio cliente. Checchini mi strizzò un occhio come per dire «Dopo ne parliamo». E riprese il lavoro. Il rasoio tra le sue dita da chirurgo ricominciò a raschiare veloce le guance del vecchio. Sorrisi pensando al poveretto, un uomo taciturno tra le sue mani. «Ti aspetto al bar del centrale», dissi. Entro un quarto d'ora, son da te. Al centrale trovai altri amici e parlai col proprietario, Aldo Datos, che conoscevo dal 39. Si meravigliarono di vedermi nella stagione morta. Mi chiesero cosa facevo, ma non rivelai a nessuno qual era lo scopo della mia visita. «Ah, son qui di passaggio», dicevo a chi mi domandava come mai ero arrivato ad Alleghe. Quando mi raggiunse Checchini, dopo quasi un'ora, stavo giocando una partita a 3-7 con due vecchi amici e col proprietario, mio compagno, un uomo biondo, irrequieto, non molto alto, occhi verdi e sfuggenti, propenso allo scherzo e alla facile battuta, ma soggetto a sbalzi improvvisi di umore. Ci alzammo dal tavolo a mezzogiorno e mezzo, col barbiere mi incamminai verso l'albergo Polo Nord. Lungo la strada che passa sopra al lago, confidai a Checchini qual era il vero scopo della mia visita. «Ma», si limitò a dire. Poi non parlò più. Rimasi parecchi giorni. Parlai con molta gente del paese e dei dintorni, ma soprattutto col maestro della scuola elementare, Riccardo Dapian, un giovane di poche parole. Andando da un'osteria all'altra e offrendo qualche bicchiere di vino, cercavo di far chiacchierare qualcuno, di sapere dei dati che mi aiutassero a ricostruire la storia dopo tanti anni. Se pronunciavo però dei nomi a caso, fingendo di esserne all'oscuro, i valigiani impallidivano. Poi troncavano immediatamente ogni discorso o mi voltavano le spalle con una scusa. Quando vedevo il barbiere, la sera, evitavo ormai di entrare durante il giorno nel suo negozio, al centrale. Gli chiedevo dei consigli, gli sussurravo qualche nome nuovo, gli riferivo le reazioni dei suoi compaesani posti di fronte alle mie domande, sempre molto vaghe. Checchini mi indicava altre persone con cui si poteva tentare uno scambio di vedute. Poi scuoteva il capo desolato. «Non cavi un ragno dal buco!» borbottava. «Qui hanno tutti paura! Non vedi come mi guardano di traverso perché mi vedono con te?»
«Ma nessuno sa perché sono qui!»
«Ma devi scrivere lo stesso!» continuava senza ascoltarmi. «Scrivi, ti dico, scrivi!»
«Mi fermerò ancora per poco!» gli dissi una sera. C'era con noi anche Ceci che mi raccomandava di non fare sciocchezze, di non commettere errori. Domani tento ancora nelle osterie e poi l'ultimo giorno andrò da Aldo da Tosse e da suo padre.
«Non ci andare!» mi interruppero insieme.
«Allora parlerò coi carabinieri, col parroco, il medico. Dopo partirò!» Il giorno successivo parlai con altri conoscenti e ancora con Irma, la proprietaria del Polo Nord, infine col maestro, Annetta, la sorella del fornaio, e con l'impiegata del telefono o delle poste, non ricordo, Nives Dorigo, una ragazza un po' misteriosa, di Pieve di Livinallongo, lo stesso paese di Carolina.
«Vada calmo», mi raccomandò il maestro. E Annetta mi disse, «Io l'aspettavo, sa. Lei era molto amico del mio povero fratello e di Luigia. Se ne ricorda?»
«Certo, ma io non ho fatto parola con nessuno. Sapevo che era qui per quella storia».
«Ha fatto bene».
Annetta mi raccontò molte cose che già sapevo, ma mi confidò anche che suo fratello era stato assassinato insieme alla moglie perché aveva visto, e il 4 dicembre del 33, mentre si trovava sull'uscio di casa, di ritorno da un ballo al Masarè, un'ombra, forse due, scendere il viottolo Lavoi, con un grosso sacco sulle spalle.
«Chi sospettavano che fosse quell'ombra, suo fratello e sua cognata?» domandai,
colpito dall'inaspettata rivelazione che costituiva un passo avanti nelle mie ricerche, ormai quasi disperate,
in un paese i cui abitanti avevano tutti la bocca cucita.
«Non so dirlo con certezza», rispose, «ma posso immaginare che fosse l'assassino di Carolina».
«I se stai quei là del centrale!»
interruppe la madre, che ascoltava addolorata i nostri discorsi, vicino alla stufa, indicando con una mano l'albergo, inquadrato dalla finestra della cucina.
«E che dico anche che spesso mio fratello e la Luigia», continuava Annetta, «mi avevano parlato qui in questa cucina, e solo con noi due di quell'episodio.
aggiungendo anche che l'uomo, scendendo quella notte per il viottolo ghiacciato, a un certo punto era scivolato col suo carico sulle spalle e, se non si fosse appoggiato sulle fascine di legna accatastate fuori di casa nostra, sarebbe sicuramente finito per terra, sotto il sacco. Tanto era pesante. Era curioso come Annetta, ma anche pochi altri parenti lontani delle vittime di Halle, che parlassero con dignità, quasi con distacco, pronunciando i termini giuridici con esattezza, come se i fatti che raccontavano non li riguardassero o avessero sempre vissuto in mezzo agli avvocati e nei tribunali. Le poche persone con cui mi era più agevole parlare di morti, di prove e di sospetti erano però sempre molto guardinghe. Prima di convincerle con domande insistenti a rivelarmi dei particolari e sforzarsi di ricordare degli episodi che potevano avere dei punti di riferimento con la storia, ero costretto a tornare due o tre volte nelle loro case e a discutere, fino a perdere la voce. Ormai mi pareva di poter contare su alcuni conoscenti, ma era difficile avviare il discorso, sempre sullo stesso argomento. Anche con Ceci, Irma e Bruno avevo avuto delle difficoltà. «È meglio che non insisti», mi diceva la guida, e come se tutti si sentissero in colpa e si rassegnassero a sopportare le conseguenze e la vergogna dei fatti accaduti in paese. Capii che non mi ero sbagliato sul conto loro. Erano brave persone, soprattutto oneste, come sono i montanari. Forse desideravano che qualcuno cercasse di sbrogliare l'intricata matassa, ma non riuscivo a capire se in quel momento erano contenti che fossi arrivato ad Alleghe o no. Avevano vissuto 20 anni sotto un incubo e visto morire a pochi passi dalle porte delle loro case persone amiche e innocenti, senza che alcun colpevole fosse punito.